Anche il bagno è suo.
Convivenza difficile con la muffa, eh?
Ovunque Sigma Coatings. Cucina, camera da letto, ora basta.
Prova la pittura Sigma Fungimat. Efficace e duratura per la salubrità degli ambienti interni.
Che resistenza, chiederò al mio applicatore di fiducia.
Con Sigma Fungimat, un futuro libero dalla muffa.
Ah, muffa mia, hai le ore contate.
Canta vittoria.
Sigma, il tuo risultato vale. Scopri la pittura certificata anche per ambienti alimentari su sigmafungimat.it.
One Podcast.
Era tempo che ci pensavo che me ne sarebbe davvero voluto andare. Io avevo fatto coming out perché avevo un lavoro tra le mani, poi c'è stato il Covid che mi ha tolto tutto, tutte le possibilità di andarmene. Quindi sono stato in casa a subire queste cose per 2 anni e io non ce la facevo più. Cioè, già era un rapporto altalenante prima, poi è diventato tossico da un giorno all'altro. Io ormai mentalmente non riuscivo a reggere più niente e ho detto: se sto ancora qua io non vivo più, faccio qualcosa di grave. E si sono sorpresi anche quando han detto: ma noi non ti troviamo perché usi un altro nome. E io ho detto: è normale, io non uso il mio nome anagrafico. Come se non era neanche la prima volta che glielo facevo notare che io non uso il nome anagrafico. E per loro è sempre una delusione. È sempre stato: ah, davvero è così? Come se fosse la prima volta che lo sentono.
Casa Più è una casa come tante altre. Cucina, 2 bagni e 4 camere doppie disposte su 2 piani di una piccola palazzina anni 30, completamente immersa nel verde. All'ingresso c'è una lavagna bianca con i turni di pulizia scritti con un pennarello rosso. Sul frigo qualche post-it scritto a mano. E sulla parete, davanti al tavolo da pranzo, un primo piano enorme, in bianco e nero, di Marilyn Monroe. Entrando si direbbe una casa da studenti, ma appena incrocio gli sguardi di chi vive qui, mi rendo conto che è in quel più che sta tutta la differenza. Logan, Francesca, José, Artemisia, Alessandra e Lina sono solo alcune delle persone che ho conosciuto a Casa Più, vittime della peggior violenza, il rifiuto delle loro famiglie per quello che sono o vorrebbero essere. Io sono Sara Sartori e questo è Casa Più, un podcast prodotto da JD Visual in collaborazione con Croce Rossa Italiana.
Il mio nome è Logan, l'ho scelto quando avevo 16 anni praticamente insieme ai miei amici. Vengo dalla provincia di Bologna, non ho una storia chissà che particolare effettivamente. Gli abusi verbali, queste cose qui non sono nulla di nuovo purtroppo per persone come me. Io sono stato fortunato a riuscire ad andarmene di casa, questo è vero, perché ormai la mia vita era a rischio. Più passa il tempo, più le persone pensano di potersi permettere certi atteggiamenti, è questo il punto. Più passa il tempo che ti sottometti a certe cose, più la gente pensa di avere più diritti su di te. Quindi andarsene via è stato proprio un modo per dire: basta, avete superato il limite. Io ormai so chi sono, dovete solo accettarlo. Questo è. Quando io facevo presente, io sono trans, era come se fosse la prima volta che lo sentissero, perché loro non volevano vedere questo in me. Loro volevano vedere quello che vedevano loro. Ho deciso poi di scappare di casa, quindi. E all'inizio ho ignorato le loro chiamate, poi ho iniziato a rispondere e, cioè, sentire i tuoi genitori che piangono e ti dicono perché l'hai fatto, cosa ti abbiamo fatto, fa qualcosa. Perché non è normale vedere i tuoi genitori che piangono di solito.
Beh,
non è
troppo limone, secondo me.
Due
uova e pepe, sale e limone.
Quando mi hanno chiamato che io ormai ero già andato via di casa e mio padre mi ha detto mi manchi in lacrime, io ho dovuto purtroppo fare rispondere, diciamo, in maniera adulta e dire io non ti manco. Quello che ti manca non sono io. È una persona che non è mai esistita, perché io non sono mai cambiato, sono sempre stato me stesso. Quindi la persona che ti manca non sono io, è una persona che ti sei creato tu, perché io sono sempre stato così. Col MIT mi hanno aiutato, mi hanno dato un posto dove stare finché qui non si liberasse un posto. Quindi io sono stato 1 mese e mezzo a Bologna, a casa di uno degli operatori praticamente. Man mano che appunto stavo lì, continuavo a ricevere chiamate dalla mia famiglia, perché io ho mentito, ho detto io vado a lavorare, ma in realtà me ne sono scappato. E loro giustamente hanno chiamato dove avevo detto che lavoravo e hanno scoperto la verità. Io non glielo volevo dire apposta dove lavoravo, tra virgolette, proprio perché sapevo che si sarebbero messi lì a cercare tutto, perché loro devono saper tutto, devono controllarmi.
L'ho provato a fare anch'io l'arrabbiata l'altro giorno, sto vedendo un giro non fa niente, non si sente proprio. Dobbiamo prendere quello che si spezza.
Logan è stato accolto dai volontari del MIT, il movimento Identità Trans di Bologna, un'associazione storica del mondo LGBTQ, che a causa della mancanza di servizi di aiuto per persone vittime di transfobia e omofobia si trovano in prima linea nelle azioni di emergenza e sostegno. In Italia ci sono solo 4 case rifugio, Roma, Milano, Torino e Napoli, che in tutto non arrivano a 50 posti. Nessuno studio ha ancora incrociato i dati, ma i casi di allontanamento volontario o forzato dalla famiglia sono moltissimi. Una realtà sommersa, tanto che i servizi sono sempre pieni e le liste d'attesa continuano ad allungarsi.
Io sono Antonio, faccio l'educatore nella casa famiglia per giovani LGBT di Croce Rossa che si chiama Casa Più. La struttura può ospitare fino a 8 ragazzi che vengono accolti e vengono sostenuti nel loro percorso di autonomia a partire dalla ricerca del lavoro e di conseguenza in un periodo di 6 mesi prorogabili e li accompagniamo anche nella ricerca della casa in cui vivere autonomamente. I ragazzi dormono nella casa, cucinano autonomamente, fanno la spesa e quindi è una vera e propria struttura a cui loro partecipano rispetto alla gestione, quindi i turni di cucina, di pulizia, dicevamo, e quant'altro avviene in una convivenza.
Ah, si stanno bruciando, dai, dai.
Dai,
Tu, signorina, aiutaci qui, eh.
Quando incontro Logan per la prima volta, siamo sotto il portico di Casa Più. Ci sono dei divanetti, si chiacchiera e si fuma. È inverno, fa freddo. Lui sta in piedi vicino al portoncino d'ingresso, una maglietta nera, larga. Si tiene in disparte, silenzioso. Ma quando accendo il microfono, è il primo a farsi avanti.
La mia vita ha avuto sempre alti e bassi, nel senso che finché avevo comunque l'età in cui andavo ancora alle medie, con i miei genitori ho avuto un rapporto abbastanza buono, perché cioè non avendo magari le disponibilità economiche, non mi sono mai espresso magari come volevo vestirmi o magari quello che volevo fare come sport e tutto. Quindi ero molto limitato. Poi è arrivata la pubertà e ho iniziato ad avvertire che qualcosa era cambiato. Cioè, anche magari mentalmente, cose che prima mi piacevano non mi piacevano più, oppure iniziavo a capire che certe cose le sentivo distaccate da me, non erano mie. Quando è arrivato il ciclo per la prima volta, io ero disperato, cioè io piangevo tutti i giorni perché non capivo cos'era. Cioè, già non ti viene spiegato cos'è, perché pensano che uno è piccolo, ma non siete troppo piccoli per spiegare queste cose, perché poi quando arrivano, io ero anche senza mia mamma in quel periodo perché era scesa giù, quindi immagina con mio padre, mia zia, cioè era un po' un casino già quello. Poi è arrivata questa cosa e io ero, cioè non mi piaceva, tutti dicevano ora sei signorina, ora sei signorina, e io ero tipo no, io non mi sento, perché non mi piace questo termine. C'era sempre stato un rapporto altalenante con i miei genitori, perché comunque nonostante quello che facessi non andavo quasi mai bene, cioè dovevo essere come volevano loro, se no non andava bene. Io ho sempre avuto problemi di peso e mi è sempre stato fatta pesare questa cosa, quindi il body shaming c'era. Tipo, se io saltavo qualche giorno di scuola perché comunque io soffro d'ansia, loro si arrabbiavano con me perché iniziavano a dirmi che io avrei fallito, che io sarei stato bocciato, che non... tutte queste cose qua. Perché loro non capivano il concetto di salute mentale. Cioè, io alle medie ho sviluppato queste cose proprio per il bullismo, per questa questione che non capivo, e ho sviluppato questo appunto smarrimento, depressione, perché c'erano tutti questi fattori e loro non l'hanno mai capito, non l'hanno mai visto, per loro andava bene. Poi quando ho fatto coming out è stata tutta una discesa, non solo con loro, con tutta la famiglia.
Quello che noi verifichiamo dai racconti dei nostri ragazzi è che spesso il coming out non viene recepito in un primo momento in maniera positiva e purtroppo in alcuni casi che abbiamo anche letto sui giornali c'è anche un atteggiamento denigratorio da parte della famiglia, di vergogna rispetto all'ambiente circostante, e questo appunto lo abbiamo detto, si verifica spesso nei piccoli centri, fino a anche episodi di violenza in famiglia. Ragazzi che vengono anche aggrediti fisicamente in famiglia e che spesso dopo questo tipo di aggressioni, quando poi si passa dalle parole ai fatti, decidono appunto di lasciare le loro case anche in assenza di un supporto da parte delle organizzazioni, semplicemente perché è un fenomeno molto più diffuso di quello che riusciamo tutti a intercettare.
Vergogna e pregiudizio sono trappole comuni in cui ciascuno di noi rischia di cadere, ma è lo sguardo dell'altro che genera più dolore. Molti genitori di persone trans o omosessuali vivono meglio nella finzione, nella negazione della realtà dei propri figli e figlie. Per questo il coming out viene vissuto spesso come un tradimento, è un vero e proprio shock che sovverte tutti i piani. Ogni storia è a sé. C'è chi si trova accolto dalla famiglia, ma molto spesso le reazioni sono scomposte. C'è chi si dispera, chi rifiuta, chi propone risposte violente anche su un piano fisico. Un cocktail esplosivo di emozioni che porta spesso alla necessità di una separazione.
Io ho fatto coming out una sera. C'erano due mie amiche presenti. Mia madre fece finta di accettare la cosa, mio padre si mutò, mi guardò malissimo e disse che non l'avrebbe mai accettato e se ne andò. Mia madre fece la buona faccia davanti alle mie amiche, ma non appena andarono via il giorno dopo, mio padre non mi parlò per due giorni. E mia madre era in lacrime, era inconsolabile. arrivarono parenti in camera mia a sgridarmi e a dirmi delle cose che non erano molto piacevoli, perché per loro io stavo sbagliando, stavo deludendo i miei genitori. Arrivarono parole molto pesanti, più andava avanti il tempo ricevevo anche minacce io, perché appunto per i miei genitori è stato proprio un colpo forte. Mia madre ha detto, cioè contro la mia volontà poi, l'ha detto a tutta parte della famiglia sua, e ovviamente la visione che tutti avevano di me è cambiata. Anche i miei genitori, che si aspettavano certe cose da me, ovviamente ormai non le potevano più ottenere. Loro volevano che mi sposassi con un uomo, avessi una famiglia. Il mio sogno non era quello, cioè la realtà non era quella. E penso che questo li abbia molto destabilizzati. Ci sono stati molti litigi, anche perché poi ho iniziato un percorso psicologico al MIT di Bologna. E ogni volta era un litigio. Loro non accettavano la cosa, non l'hanno continuata ad accettare. E io ero stanco di stare male. Io dai miei cugini ricevevo minacce, insulti. Anche dai miei genitori veniva rinfacciato che io era come se li stessi ammazzando. E venivo incolpato di cose che non c'è colpa. Io non posso fare niente per cambiare questa cosa. Ci ho impiegato 6 anni ad accettarla e purtroppo non posso cambiarla. Io l'ho sempre detto, potessi scegliere, perché scegliere la via difficile? Avevo una vita normale, potevo continuare così, con i miei problemi da adolescente normale, ma potevo continuare comunque così. Ma purtroppo non puoi scegliere certe cose. E so che di averli delusi molto, ma la mia felicità ho deciso di metterla al primo posto una volta nella mia vita. Li ho sempre accontentati, sempre fatto comunque cosa volessero loro, a volte togliendomi qualcosa, ma questa cosa è una cosa che non può essere messa da parte, non posso togliermela. Sono felice io di essere me stesso, non lo vorrei in nessun altro modo. E quando saranno pronti ad accettarlo, io allora sarò pronta a perdonare tutto. Non ho problemi.
Stavo pensando, ma tu come cazzo fai a prenderti il culo da una pastora?
Io? Salgo un po' la sole di
un po'. Non puoi farlo, ho tentato suicidio.
Oh. Oh. Sono basso, ci arrivo, che devo fare?
Molto del lavoro educativo è quello proprio di educarsi alla relazione con l'altro, sostenersi reciprocamente e uscirne tutti insieme da una situazione di iniziale disagio. Tutti loro vengono da esperienze appunto di allontanamento dalla famiglia, quindi tutti loro hanno qualcosa in comune e noi cerchiamo proprio di evidenziare come tutti siano nella stessa barca e come sia auspicabile collaborare e sostenersi reciprocamente.
Allora ragazzi, il problema è uno solo,
non abbiamo corrente.
Corrente elettrica?
Ho freddo da morire.
In più appunto stiamo organizzando anche delle attività in collaborazione con i volontari di Croce Rossa. In questa sede ci sono anche altri servizi con altri utenti e noi cerchiamo nelle attività appunto di costruire dei gruppi integrati in maniera tale appunto che questa solidarietà esca anche dai confini di questa casa.
E tu che fai oggi?
Oggi sto con Bruno e probabilmente faremo i pacchi alimentari perché sono finiti. Vediamo se li...
Caricarla, portarla a Penelope, ritornare qui. La lista, caricare e portare a casa più.
Quale mattina carichiamo la
Ducato? Il Ducato, mo ritorno.
Ho la missione adesso. Appena torno al mezzo Ducato.
Sì.
21 barattoli di pesto sugo.
Quanti?
21.
Pesto?
Pesto.
Questo lo vuoi mettere?
Ah, quello.
Una cosa alla volta, facciamolo segnare anche a me.
Sono 4 kg e mezzo a botto. Stare in magazzino mi piace moltissimo, è come, cioè ormai è come casa mia anche questa parte di struttura. Cioè ormai se devo tipo sapere dove sono le cose, so dove trovarle, anche le persone mi trovo bene, mi trattano bene. Stare qua è bello per molti motivi, cioè, oltre che mi dà la carica, anche perché proprio mi viene la voglia di venire. Poi aiuti la gente, cioè, so che è l'obiettivo principale, ma per me è anche un po' secondario, perché la compagnia con cui sto, l'ambito in cui lavoro, cioè, fanno anche quello, non solo l'aiutare. Perché se mi trovassi male, cioè, verrei meno volentieri ad aiutare gli altri. Però invece mi trovo bene, c'è una bella squadra, si lavora bene, si sta bene, quindi è perfetto.
E adesso tu che cosa stai invece rispetto a tutto il resto della tua progettazione?
Sto ancora cercando lavoro, perché voglio comunque avere la mia indipendenza. Allora, un po' mi sta aiutando Croce Rossa, un po' sto cercando come cameriere, però intanto loro mi aiutano a cercare per altro, perché comunque io ho studiato lingue, quindi vorrebbero aiutarmi a trovare nell'ambito. A me piace un sacco l'editoria, quello mi piacerebbe molto, però per ora mi accontento di qualsiasi cosa venga. Poi niente, vorrei, cioè ho già da prenotare le visite mediche da fare per prendere gli ormoni, quindi mi sto già attivando un po' nel mentre.
Perché adesso quanto tempo è che stai qua?
3 mesi e mezzo ormai. Già fa casa, sì. Cioè è difficile credere. Si è fatto un bel gruppo. Dopo tutto serviva proprio. Anche quando non sto qua e sono da solo a casa, che non c'è nessuno. A volte mi sento solo, per quello.
È un forte scossone nelle abitudini quotidiane, nello sviluppo della loro vita anche formativa e lavorativa, ma anche dal punto di vista della esigenza di troncare per esempio la loro vita sociale. Quindi sì, per molti è un punto a capo.
Mettere un punto a capo, concedersi la possibilità di riorganizzare la propria rete sociale facendo tesoro di relazioni affettive e non violente. Antonio mi spiega che una volta che si sentono al sicuro, dopo la paura, lo stress e lo shock, le ragazze e i ragazzi spesso decidono di riallacciare legami con chi accetta le loro scelte, mentre riescono a chiudere definitivamente i rapporti con chi li discrimina. In questa opera di setaccio, il rapporto con i genitori è per tutti il macigno più grande, il nodo più doloroso da sciogliere. Logan, dopo 5 mesi dalla fuga, ha ricominciato a rispondere alle chiamate della madre.
Perché quindi la mamma la sta sentendo, ha ripreso a sentirli poi?
Sì, però è un po' in alto e basso. Cioè, per esempio, adesso sono qualche giorno già che non li sento, perché è un po' complicata la situazione. Cioè, è un po' come se non volessero ammettere del tutto di aver fatto qualcosa di sbagliato. Cioè, io per loro sono scappato di casa senza un vero motivo. Si rifiutano di usare i miei pronomi, il mio nome, si rifiutano di fare tante cose che per me sono la base. Cioè, se sono il motivo per cui non sono più lì. Quindi se non ti interessa, mi fai capire che non hai ancora capito. Quindi sì, aspetterò ancora un po'. Sono una persona troppo buona e io non ce la faccio a dire, se sono i miei genitori, non ce la faccio a dire non li sento più. È troppo tosta. Anche se mi hanno fatto del male, non riesco a non del tutto eliminarli dalla mia vita. Se non vogliono capire, non li forzo. Ci metteranno il tempo loro. Un po' sofferto però, perché uno vorrebbe comunque i genitori dalla propria parte. sono comunque una parte importante della vita di una persona, a prescindere dal rapporto che uno ha.
Il percorso di accettazione dell'altro è lungo. Fortunatamente però ci sono anche famiglie che dopo un periodo di riflessione hanno accolto il figlio o la figlia che è andato via di casa e che sta costruendosi un avvenire. Ma il tema dell'accettazione, prima di tutto, è un percorso con se stessi, che smuove emozioni profonde e che nel caso della transizione crea spesso momenti di disforia, quella sofferenza causata dal sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso biologico, quando il corpo che vedi allo specchio non corrisponde all'immagine che hai di te.
È strano, ecco. Io mi sento uomo trans. Se io fossi nato uomo, non mi sentirei del tutto me stesso. Mi mancherebbe qualcosa. Perché essere uomo al 100% non mi descriverebbe. Mancherebbe appunto questo intermezzo proprio, che mi rende fiero di me. Non so come spiegarlo. Molti direbbero mi piacerebbe nascere nel sesso opposto. Anch'io l'ho pensato. Ma quando lo penso non mi sentirei me stesso, perché mi mancherebbe tutto quello che mi rende me. È un po' strano il rapporto col mio corpo. Cioè, io ho accettato di essere trans, quindi ho accettato di avere questo corpo. A differenza di alcune persone che magari lo ripugnano, ho parti di me che non sento mie. Però sono parti che purtroppo ho momenti in cui veramente mi dà fastidio. Cioè, è troppo diverso dalla versione che vorrei essere. E ho momenti in cui sono più tranquillo riguardo al mio corpo. I momenti in cui magari ho più disforia riguardo al mio corpo sono quando magari devo fare la doccia o quando devo uscire, che so che alcune cose verranno notate. Cioè, io per esempio a volte dicono io vado fuori, magari passo di più, quindi sembro più mascolino, la gente non nota che magari il mio corpo è diverso, perché giustamente quando dici sono un ragazzo dicono ok, non ha la barba e proprio manco sembra che lì cresca, c'ha sta voce un po' giovane, dicono se devo comprare dell'alcol mi dicono ma tu puoi bere? Quanti anni hai? Io ne ho 21, aspetta un attimo. Oppure la gente che tipo ti guarda e non sa che pronomi usare e tu sei tipo lì felice dentro perché gli crei questo dubbio, vedi il loro panico che tipo cosa faccio per non offendere, che devo fare? Ed è sempre divertente vederlo, che è positivo e negativa come cosa, perché a volte ti capitano persone per strada che o ti tirano un insulto o ti guardano male, però io prendo il lato positivo.
Il sito omofobia.org tiene dal 2012 un triste bollettino delle violenze fisiche e verbali denunciate dalle comunità LGBTQ. Non passa giorno in cui non ci siano 2-3 segnalazioni. Mentre scrivo, viene pubblicata la notizia di una ragazzina trans costretta a fuggire da scuola a causa del bullismo dei compagni di classe. E come ben sappiamo, per ogni atto di violenza denunciato, ce ne sono decine che rimangono sconosciuti.
Un episodio che mi è successo, che io dovevo venire a Roma, ero con le valigie sotto casa dove stavo. Mi doveva venire ad aiutare una persona comunque del MIT per andare in stazione perché non ce la facevo. Si avvicina uno e mi fa: lesbica di merda, è questo quello che ti meriti, ti hanno cacciato, eh? Bravi. Da nulla si è avvicinato uno e mi ha detto questo. Io la prendo molto sul ridere, perché poi mi dispiace per lui, perché io non ho fatto niente di male, lo so. Io gli volevo solo dire che sono un ragazzo, quindi la prossima volta che se mi deve almeno insultare azzecchi questo, perché di lesbica ho ben poco. Io vorrei cambiare i miei genitali, vorrei cambiare ovviamente con gli interventi e tutto. nel limite possibile, ovviamente, perché cosa che molti magari non sanno, ma diciamo che è più facile togliere che mettere. Ed è molto pericoloso anche come intervento, perché più rischio di infezioni e rischi comunque di danneggiare il tuo corpo irreversibilmente, quindi è un intervento molto delicato. Io vorrei farlo, ma vedremo come andrà.
La transizione è una fase delicatissima. A Casa Più uno dei temi di cui si discute maggiormente sono le tanto desiderate terapie ormonali. Non tanto per la cosa in sé, per la paura di affrontarle, quanto per la trafila burocratica necessaria. Sull'operazione finale, invece, ovvero il cambio dei genitali, si aprono moltissimi dubbi. Le controindicazioni sono tante, soprattutto nel caso della transizione da donna a uomo. E non tutti contano di arrivarci, anche se per la legge italiana questo significa non poter cambiare il nome anagrafico, vedere quindi riconosciuto sul documento il nome che rappresenta la tua nuova identità.
Non sono così radicale da dire io devo fare tutto questo per sentirmi uomo, perché io già mi sento uomo. Magari raggiungerò un punto nella mia transizione in cui non sentirò il bisogno perché mi sentirò uomo comunque. Magari ora il fatto che non ho niente, cioè non ho ormoni, non ho niente su cui basarmi, non so magari come mi sentirò, ecco. L'apparenza fisica fa tanto, perché ti rende più felice con te stesso, ovviamente, ma uno si deve accettare sia prima che dopo, quindi so che la mastectomia la farò, perché è uno delle più grandi, proprio, delle più grandi problematiche al momento, perché è lì e lo vedi sempre, è sempre lì che ti disturba. Sì, che poi è strano, perché convivere con anche donne trans, cioè, quello che dà fastidio a me è quello che vorrebbe l'altra persona e viceversa. Quindi si crea una confusione generale di a me fa schifo, ma io lo vorrei, quindi non sapete, siete proprio opposti. Però è divertente. Magari la donna trans fa la battuta, solo io ho la sorpresa. Eppure io ho la sorpresa, non solo loro, solo che la mia è un po' diversa. Quindi io ci scherzo molto sulla cosa, non mi dà fastidio. Poi ci sono persone a cui può dare più fastidio del normale, ognuno ha comunque esperienze diverse col proprio corpo. Bisogna essere autoironici, altrimenti non vai avanti a volte. Cioè, a volte sei lì che sei in un periodo troppo buio e se non ci metti un po' di ironia, no? Dici, cavolo, quello ci manca, uno si fa una risata ogni tanto. Io, per esempio, parlo apertamente a volte del fatto che ho la depressione, con l'ansia, queste cose qua, proprio perché conosco gente che vive periodi bui, che non sa magari dare nome alle cose, ecco, perché magari dici, io sono giù, questo, quest'altro, bene, ci puoi lavorare, cioè, nel senso, viene gente da me che magari presenta sintomi palesi di depressione, e io sono lì tipo, ok, posso aiutarti in questo modo qua. Quindi veramente, parlare apertamente a volte di certi problemi aiuta le persone più di quanto uno si creda. A volte le cose sarebbero così semplici, ma le persone le rendono difficili.
Casa Più è un podcast di Sara Sartori in collaborazione con Croce Rossa Italiana. Testi, interviste e voce di Sara Sartori. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. Fonico Giacomo Aloisi. Musiche, montaggio e sound design di Gipo Gurrado e Stefano Giungato, Indie Hub Studio.
Two. Non c'è un gatto uguale all'altro, che sia pantera, casanova o polpetta. Comunque sia, è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior gatto unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.